l'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti all'ora della terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora. Non sono sola, come ogni domenica mattina, che si rispetti. I tre esperti sono già qui seduti accanto a me: Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, dunque orticoltura, frutticoltura e giardinaggio. Se avete domande inerenti a questi tre settori potete già scriverci al numero WhatsApp 079 873 9825. Potete farlo già da adesso, loro sono già in postazione, pronti con il loro computer davanti, risponderanno subito. Se invece volete parlare con loro, a partire dalle 9.30 potrete farlo telefonando a questo numero 0848 03 0808. Siamo anche in diretta sul web, ovvero potete guardarci, potete vedere cosa sta accadendo qui allo studio 6 di Lugano Besso. Vi basta digitare questo indirizzo rsi.ch/rete1 e cliccando su streaming vi apparirà il nostro studio. Facciamo un ciao a tutti quelli che ci stanno già guardando. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Dunque, se invece non avete nessuna intenzione di guardarci, se volete solo la magia della radio e non avete appunto voglia di scoprire com'è lo studio, come sono i nostri esperti, come sono io, va benissimo anche così, restate sul classico e buon ascolto dell'ora della terra. Tra poco parleremo di galline svizzere, di pulcini per la precisione, poi di racchette sulla neve e poi dell'orto bio.
Bambina, prestami attenzione, voglio cantarti una canzone. Vieni con me su in valle, oh bella verza schina, noi canteremo di po' i dolci canti dell'amor. Ti donerò un bel fiore, color del ciel sereno, che va dicendo a te.
L'ora della terra.
Al telefono con noi Alessandro Palmieri, nuovo responsabile regionale dell'Associazione Volatili Minacciati per Prospece Rara. Buongiorno e buona domenica, Alessandro.
Buongiorno Lara, grazie mille anche a te.
Dunque diciamo subito che entro metà febbraio, e questo è il termine per prenotare un pulcino di Prospece Rara.
Esatto, la nostra associazione organizza ogni anno una comanda di pulcini delle nostre tre razze svizzere in via di estinzione: il pollo svizzero, la gallina penzelese a cuffia e la gallina penzelese barbuta. In questo periodo si possono appunto comandare i pulcini delle varie razze e si può anche diventare membri dell'associazione per chiunque volesse iniziare ad allevare una razza autoctona e volesse dare il suo contributo alla sua conservazione.
Solitamente, Alessandro, le persone che fanno questo passo, dunque decidono di prendere un pulcino di una razza svizzera, hanno già un pollaio o si può iniziare proprio così?
No, si può anche iniziare proprio così. Il fatto che si comandano entro metà febbraio, appunto il 17, e poi i pulcini verranno consegnati il 13 aprile, c'è proprio questo lasso di tempo dove si può anche iniziare a costruire un piccolo pollaio in casa. Non è necessario essere già dei pollicoltori.
Dunque, naturalmente, poi il 13 aprile darete tutte le informazioni, ci sarà una mattinata con dove svolgerete un vero e proprio corso per imparare le nozioni basilari, per convivere con questi animali.
Sabato mattina del 13 aprile ci sarà proprio il corso dei pulcini, che aiuterà e darà informazioni sui neofiti che vogliono proprio iniziare questa bellissima esperienza. Le regole basilari, almeno sicuramente con queste tre razze, è avere comunque un po' un bel giardino, uno spazio ampio dove gli animali possano anche scorazzare liberi e avere anche una locazione, diciamo, dei vicini che non vengono troppo disturbati da questi animali.
Qual è lo scopo, qual è il motivo per il quale una persona dovrebbe scegliere un pulcino di queste tre razze autoctone, svizzere, rare?
A parer mio, che io adoro ogni razza di gallina, avere queste tre razze è come avere un testimone del passato, avere lì un monumento svizzero. Avere un pulcino o anche più galline di queste tre razze dà una prova del passato della Svizzera ed è un onore e anche una vera vittoria poterle vedere riprodursi e mandare avanti una specie che purtroppo non sempre viene salvaguardata, visto la grandissima richiesta di uova e di carne che c'è in questo periodo nel mercato avicolo.
Dunque, diciamo che siamo abituati a vedere la classica ovaiola, quando si potrebbe fare qualcosa anche per mantenere viva una razza svizzera rara, semplicemente scegliendo appunto di portarsi a casa un pulcino attraverso questa vostra iniziativa. Dunque, ricordiamo, entro metà febbraio, il 17 di febbraio scade l'ultimo termine per questa comanda dei pulcini, dunque 17 di febbraio è l'ultimo termine e poi i pulcini arriveranno il 13 di aprile. Tutte le informazioni dove si trovano?
Allora, le informazioni si possono trovare sul sito www.prospecerara.ch.
Grazie Alessandro Palmieri per essere stato con noi e appuntamento a quando saranno arrivati questi pulcini e quando i fortunati nuovi detentori se li porteranno a casa per vivere un'esperienza nuova, un'esperienza utile proprio per portare avanti queste specie autoctone svizzere. A presto.
A presto, grazie mille.
Rete 1. L'ora della Terra.
Tra poco andremo a Cary, dove sono davvero tantissime le attività sulla neve proposte in questo periodo.
Pulirete sul sogel, el van gira venti e via via per pulire. Te sul sogel, el van gira venti e fa venti. Quando fu stato un toc de strada, la sposina l'ha incontrato il pulire. E quando fu stato un toc de strada, la sposina l'ha incontrato il pulire. Oui. O sposina vorrie, fio, fio, vorrie da parosti, e la sposina la garisfotto.
Fio, fio, fai anche amico, gli anche amico, banditi.
Reti 1. L'ora della Terra.
telefono con noi Luca Müller, direttore degli impianti della Nuova Cari. Buongiorno Luca, benvenuto nell'Ora della Terra.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Al telefono per parlarci delle numerose attività che avete organizzato per questo inizio 2019. Direi subito, Luca, di parlare della gastro-racchettata in previsione per il 16 febbraio, un appuntamento che ha già ottenuto un grande successo perché siamo a 350 iscritti per questa gastro-racchettata.
È una gita con le racchette che si snoda su un percorso anche riconosciuto da Svizzera Mobile. Sono sei tappe e ci sono sei postazioni che poi si gustano i prodotti della regione. Si partirà con la colazione e poi si varrà avanti con la parte nostrana, misto, pane, acqua minerale, crema di zuppa e così via. Nella terza tappa ci sono gli aperitivi con gli stuzzichini. E poi si arriva all'osteria Belvedere, c'è il piatto principale con la polenta e così via, polenta e latte, poi c'è mortadella, man mano che si va e poi si arriva con l'aperitivo finale la sera e qui al ristorante Pineta.
Dunque dobbiamo immaginarci che queste tappe si faranno naturalmente con le racchette.
Chiaramente con le racchette, con le ciaspole, e si fa tutto questo percorso, 7 chilometri più o meno da percorrenza, 2 ore 45 da fare tutto il giorno, la dipendenza poi di ognuno, ecco, questo si fa, però più o meno la tappa è lunga così.
E le racchette bisogna portarsele oppure le fornite voi?
Diciamo, noi abbiamo un quantitativo che forniamo, però se si hanno già sarebbe meglio, ecco, perché con 350 è difficile trovare 350 di racchette, però faremo il possibile.
Quindi devo immaginare 350 persone nella cornice di Cari, vestite un po' da sci, un po' da neve, con i guanti, con il bicchiere al collo e con le racchette ai piedi?
Esatto, hai centrato la persona che viene a fare la gastro-racchettata. Poi c'è veramente tanto ambiente, col sole che abbiamo a Cari, la gente è tutta contenta quando arrivano a Cari.
Quindi Luca, una giornata davvero che lascerà tutti sicuramente col sorriso sulle labbra, la pancia piena, ma anche un fisico scolpito, perché con tutti questi chilometri sulla neve, insomma, si può poi mangiare tranquillamente. Questa è una delle tante attività che proponete, dunque ricordiamolo, gastro racchettata 16 febbraio, tanti gli iscritti, ma si possono trovare informazioni andando sul vostro sito, cioè cari.swiss, o scrivendo a info@cari.swiss. Parliamo anche di altre attività che organizzate sempre nella cornice di Cari, perché il 19 di febbraio ci sarà una racchettata al chiar di luna. Sono attività che piacciono molto al pubblico, dunque la prossima sarà proprio il 19 febbraio.
Noi proponiamo come destinazione Cari delle gite con le racchette, a dipendenza o di giorno o di notte. Qui, con la scadenza della luna piena, facciamo la racchettata al chiar di luna. Vuol dire partire dalle 18:30-19 qui dalla stazione di partenza della Seggiovia di Cari, si sale fino al ristorante Belvedere, l'osteria Belvedere, e lì si fa un piccolo rifocillamento, si beve il tè, un spuntino, e poi si riscende dal sentiero montanaro, poi a dipendenza dalle condizioni della neve o delle piste, e si riscende qui al ristorante Pineta, che si apprezza la cena.
Possono partecipare tutti?
Sì, abbiamo anche dei bambini che hanno partecipato l'ultima volta. Diciamo, il percorso è facile, normalmente si sale dalla strada che sale, che è la pista delle slitte, e poi si scende dal sentiero del montanaro, che è in discesa, piano piano si scende tutti, più o meno 2 ore di passeggiata. Chiaramente ci sarà sempre una guida davanti e una dietro. Se si hanno il materiale per l'escursionismo, una pila frontale sarebbe ben accetta. Al limite la organizziamo noi, non è un problema questo.
Luca Müller, grazie per essere stato con noi oggi. Buon sole, buona Cari.
Grazie a te e grazie a tutti i radioascoltatori.
Rete 1, l'ora della terra.
Tra poco dalla Leventina andremo sul piano di Magadino, dove da tempo esiste un orto condiviso, un orto del tutto biologico.
e lontano veda fa la stagione. Pur se in ciel la mattin lei sci rosa, ti te strozze ti indossa al mago, ma il pensiero che te tornerà in di, anca in lacrim te cante ti sci. Ritornerò, mia bella, son più buon de sta via de ti. Giri pur tutto al mon finché vedi, mai messi tu se beie chi sci. Un cammin, un muret, una scala, tutte le belle quanche num sem visi. Disan pur che anche al mon le insci gran, ma per nu tant le belle altesi. Sti bei sit quanche il so tu ti hai in onda, e alla sai ti non sente dolor. Iera dis che in sci tanti sprofonda, per strepai to sa strepan calcul. Un piantin, un legnet, un radis, ti te cantet lel to paradis. Ritornerò, mia bella, son più bon de sta via de ti. Giri pur tutto al mon finché vuoi, mai messi tu se beie chi in sci. Un cammin, un muret, una scala, tutte le belle quanche num sem visi. Disan pur che anche al mon le insci gran, ma per nu tant le belle altesi. Nai via, ma che resan torna un momenti, se in la testa i cadenti dal mondo, in dal curiga sempre il tesi.
È tempo di condividere ciò che la natura ancora ci regala e da tempo l'Orto Bio propone uno spazio collettivo sul piano di Magadino in cui coltivare la terra e apprendere l'antica arte della produzione di verdure in modo totalmente biologico. Ci parla dell'Orto Bio Elena Camponovo.
Rete 1. L'ora della terra.
L'Orto Bio è una realtà che esiste ormai da 10 anni, infatti nell'autunno scorso, nel settembre 2018, abbiamo fondato l'associazione L'Orto Bio. Non ci eravamo mai dato uno statuto giuridico e adesso dopo 10 anni di attività ci siamo detti che comunque da una parte per dare una continuità al progetto e dall'altra anche per dirci ci siamo. Abbiamo fondato l'associazione, quindi comunque da 10 anni abbiamo costruito questo progetto che si è diversificato e il suo nucleo comunque comprende la condivisione aperta a tutti della coltivazione di un orto biologico. Diciamo, questa era l'idea iniziale ed è quella che poi abbiamo portato avanti e sviluppata nel tempo. Si sono poi si è aggiunto tutto il lavoro didattico con le scuole, quindi abbiamo delle classi di scuola che nei periodi scolastici vengono e lavorano tutto il giorno con noi, abbiamo diverse attività collaterali, comunque diciamo il nucleo è avere questo grande orto dove coltiviamo un sacco di specie e varietà, dai fiori alle verdure alle bacche, e che condividiamo con chiunque sia interessato a imparare, a praticare, a venire a curiosare. Diciamo, è una realtà che esiste e che noi siamo sempre molto contenti di condividere.
Quindi un vero e proprio orto collettivo, l'Orto Bio, diciamo con qualche atu in più, ovvero la possibilità di incontrare persone che hanno delle conoscenze in questa materia e che hanno voglia anche di divulgarle. Dunque si fanno attività anche didattiche con i bambini, ma non solo. Diciamo che l'orto bio è davvero aperto allo scambio. Per quanto riguarda l'orto bio, lo scambio di informazioni, cultura e tutto ciò finalizzato alla cura della terra in modo collettivo, con un'attenzione alla valorizzazione delle specie rare e alla produzione di semi e naturalmente alla salvaguardia della biodiversità.
Sì, certo, sì, appunto è tutto questo che faceva parte del nostro spirito iniziale e che abbiamo, posso dire adesso dopo 10 anni, che abbiamo portato avanti e sviluppato abbastanza pienamente.
Dunque vogliamo dare l'informazione ai nostri ascoltatori per quanto riguarda l'orto bio, quando vi possono trovare e dove?
Ecco, allora, l'orto bio è in territorio di Gudo, di fatto sta dall'altra parte del fiume Ticino verso Sant'Antonino, quindi appunto dall'azienda La Colombera, con la quale collaboriamo anche in altre occasioni, e dalla stazione di Sant'Antonino a piedi in 10 minuti si arriva all'orto bio. E le nostre attività si svolgono nel modo seguente: diciamo che da marzo a novembre ogni sabato noi lavoriamo sul campo, diciamo che il sabato è la nostra giornata principale regolare, dove i responsabili dell'orto, perché ci sono 3 persone che sono responsabili dell'attività all'orto, si incontrano con i collaboratori e abbiamo una trentina di collaboratori che liberamente vengono a lavorare con noi. E ci si può aggiungere, appunto, basta partecipare qualche volta e esprimere l'interesse per questa attività e poi si ricevono le informazioni necessarie ogni settimana su quali saranno i lavori da fare in questo momento della stagione e poi si viene all'orto e tutto questo lo si fa in modo condiviso con delle persone che danno delle indicazioni, perché naturalmente magari esperti no, comunque adesso con diversi anni di esperienza, proprio anche l'esperienza pratica ha fatto sì che diventa sempre più facile anche per noi responsabili organizzare le giornate, dare le indicazioni giuste, le spiegazioni, sapere un po' appunto le persone, essere a disposizione delle persone per aiutarle in questi atti che tante volte sembrano scontati ma non lo sono, il zappare piuttosto che il rastrellare, che il raccogliere, che il seminare, sono tutti atti importanti che purtroppo non più tutti sono capaci di svolgere, quindi noi siamo a disposizione e condividiamo tutto questo insieme, naturalmente un pranzo condiviso, naturalmente idee, esperienze, vissuti, diventa come una grande famiglia aperta e anche un posto dove ognuno sa che lì può trovare delle persone che condividono con lui questa passione o questi momenti.
Elena Camponovo, una delle responsabili proprio di l'Orto Bio, grazie per essere stata con noi oggi nell'Ora della Terra. Chiudo augurandovi un ottimo lavoro con le mani nella terra nel vostro Orto Bio.
Certo, volentieri, grazie mille a voi.
Rete 1, l'Ora della Terra.
Tra pochissimo i 3 esperti dell'Ora della Terra risponderanno in diretta alle vostre domande da casa. Siamo pronti per accogliervi in diretta sulle frequenze di Rete 1. Chiamate adesso se volete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Dunque, orticoltura, frutticoltura e giardinaggio, 0848 03 08 08. Chiamateci, scriveteci anche un messaggio se avete voglia, un messaggio WhatsApp naturalmente. Questo è il numero 079 873 9825. Io vedo che abbiamo già Lorenza in linea. Buongiorno signora e una buona domenica.
Buongiorno a voi e grazie mille per avermi richiamato. Io avevo una domanda: se c'è un limite sia come agricoltura sia come legge, un limite per la potatura della vite?
Sì, vediamo chi le risponde. In che senso, signora?
Fino a quando si può potare la vite?
Ma no, diciamo che se la pota troppo tardi rischia di piangere un po', magari un po' troppo, però sappiamo che la vite germoglia molto più tardi di altre piante.
Sì, penso che il limite sia fine marzo, inizio aprile, proprio
prima che prima che le gemme cominciano a gonfiarsi, se no anche soltanto con l'effetto della piegatura rovina tutte le gemme. Non è una cosa legata a un codice o a una legge, è legato al buon senso. Altrimenti ci sono delle regole in funzione, la piantagione è effettuata. Una volta erano delle regole molto strette, oggi sono più larghe. Ci sono delle regole anche lì legate al buon senso. Certi vitigni non possono salire in quota perché sennò l'uva non può maturare. Oggi ci sono un po' i cambiamenti climatici che possono aiutare, però per dire c'era proprio un limite effettivo sopra un determinato misura, sopra il livello del mare non si poteva più piantare Merlot, ma bisognava andare sul Pinot. Questo è quello che ricordo io.
Ecco,
i limiti ci sono, perché se lei pianta troppo in alto non matura l'uva.
Appunto, perché io mi ricordo, io oramai sono anziana, ma mi ricordo che da ragazza mio papà, cioè dovevamo finire di potare la vigna e raccogliere i rametti e tutto entro San Provino, che è inizio marzo.
Io penso che era soltanto una questione, perché se uno non vuole farlo non lo fa. Oggi anche i tralci non vengono più raccolti ma vengono macinati sul posto. Secondo me era una questione di etichetta. Per San Provino tutto doveva essere pronto. Io ricordo anche che dicevano a San Provino i peschi sono in fioritura. Io li ho visti una volta sola in fioritura. E dicevano che le ragazze andavano anche un po' vestite in modo leggero perché era molto più caldo. Io a San Provino ho sempre preso freddo.
Anche l'anno scorso.
E peschi, una volta sola mi è capitato di vederne uno in fioritura, ma secondo me si è sbagliato.
No, ma io ho fatto questa domanda perché ho ricevuto dalla sezione dell'agricoltura che la vite deve essere potata entro il 28 febbraio.
No, questa mi suona veramente nuova.
Ma dove l'ha letto, signora?
Mi hanno mandato una raccomandata.
Ah, forse perché non era un vigneto che era in stato di abbandono.
Ma era in stato di abbandono.
Allora sì.
Il problema sta lì.
No, ma io l'ho fatto pulire, adesso è pulito.
Niente, è semplicemente in dipartimento fanno il loro mestiere, lo fanno bene, semplicemente loro non hanno visto che lei l'ha fatto, io farei una fotografia, gliela mando e con
si
tanti saluti
tutto.
E ringraziamenti, basta. È proprio questo, c'è proprio una regola, se il vigneto non è coltivato deve essere anche diserbato e strappato, questo per evitare che i vicini si trovino con delle malattie che il suo vigneto fa da calamita per le malattie e poi le diffonde nei vigneti vicini. Allora questo sì, ma altrimenti se il suo vigneto è ben coltivato, questo assolutamente no. È semplicemente perché era in stato di abbandono. Adesso se lei l'ha messo a posto, tutto è rientrato nei parametri normali.
Appunto, io l'ho messo a posto, certo. Entro fine anno,
sì?
Come mi avevano scritto.
Certo.
Bene. Allora siamo a posto,
però,
Lorenza.
Adesso però mi riscrivono che devo potare o altrimenti strappare la vite.
Allora facciamo così, rimaniamo d'accordo così. Secondo i nostri esperti potrebbe fare una bella fotografia e inviarla. In alternativa può chiamare e vedere insomma qual è la modalità migliore per agire. Devo salutarla, Lorenza, perché abbiamo altre telefonate a cui rispondere.
Bene, io vi ringrazio.
Grazie a lei.
E vi ascolto tutte le domeniche.
Bravissima.
Arrivederci.
Grazie. Lorenza. Grazie a lei. Dunque, Lorenza mi dà l'occasione per ricordarvi che domenica 3 marzo con noi ci sarà Cristina Monico. Dunque, insieme a lei parleremo di vigna e daremo tutte le informazioni riguardanti proprio la vigna. Ci scrivono, Bruno ci scrive, 300 metri di altezza la finestra temporale ideale per effettuare la potatura. E poi arrivano altri messaggi sulla vite, ma li leggeremo più tardi perché e poi risponderemo a Tecla che abbiamo in linea perché è tempo di un po' di musica.
In mezzo al campo al zio quel cagliera, in mezzo al campo al zio quel cagliera, agliera un arbole, non di più chi
l'erbole, l'arbole piantò in gioca. Tacqua l'arbol al zio quel cagliera, a giro ram, e ram le tacqua l'arbol e un di tutti l'erbol e l'arbol le piantò in gioca. E su parram al zio quel cagliera, e su parram al zio quel cagliera, a giro nei, e nei le su parram, e ram le tacqua l'arbore, monti tutti l'erbore, l'arbore le piantò in doca.
In diretta nell'ora della terra, anche in diretta sul web, siete in tanti a guardarci ogni domenica mattina, a noi fa molto piacere, ma siete soprattutto in tanti al telefono con noi perché avete purtroppo tante domande relative a qualche problema nel vostro giardino. Tecla, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io ho un problema con la fottigna.
Ecco.
È ammalata. Ha delle macchie rosse. E stranamente all'inizio inverno era bella,
sì.
E adesso c'ha le foglie abbastanza macchiate,
sì.
È possibile in inverno?
Sì, buongiorno Tecla, è proprio un fungo che si manifesta con le temperature fredde e umide.
Ecco.
Autunno, e poi comunque i danni li vediamo anche durante l'inverno, perché una volta che c'è la macchia poi rimane. Allora,
ecco.
Io le consiglierei di controllare bene le foglie, a partire dalla le foglie nuove, ormai le foglie vecchie rimarranno macchiate fino a quando cadranno, probabilmente cadranno anche prima delle altre. A partire magari dal mese di maggio lei può, per tenere sotto controllo queste macchie, se dovessero cominciare a presentarsi. Dunque le consiglio di fare un trattamento se dovessimo avere una primavera fredda e umida. Allora può fare un trattamento con un prodotto fungicida.
Mm-hmm.
Potrebbe essere per esempio il rondo, oppure se vuole usarne di biologici, il rame fa un certo effetto, però il rame le consiglio di farlo quando le foglie sono abbastanza mature, dunque dopo il mese di giugno, dopo la fine di maggio.
Non sulle foglie nuove, ok.
Non sulle foglie giovani.
Non sulle foglie giovani, ok.
Esatto.
Proviamo a vedere se la salvo, perché foglia dopo foglia mi rimane tutta spoglia, povera fottigna.
Eh sì.
Vi ringrazio tantissimo.
Grazie a lei, Tecla.
E vi auguro buona domenica a tutti.
Ci faccio sapere, buongiorno, buona domenica
grazie,
a lei.
Grazie.
Vincenzo, benvenuto, buongiorno, buona domenica.
Tanto grazie, ciao Lara. Senti, poi ho due argomenti. Primo riguarda le piante da potare, no? A suo tempo si diceva che bisognava, o era meglio consigliabile, disinfettare gli arnesi passando da una pianta all'altra. Non ho più sentito niente del genere in questi tempi, è ancora così?
Daniele Reinhardt.
Allora, noi lo facciamo abitualmente, specialmente passando da un frutteto all'altro. Questo è importante, specialmente nel melo, così si evita di propagare lo scopazzo, che è un micoplasma, fa quegli scopini specialmente sui succhioni. Adesso disinfettarlo tra pianta e pianta mi sembra un po' esagerato, però normalmente è opportuno, prima di cominciare a potare, fare una piccola ricognizione nel frutteto. Se lei riconosce una pianta che ha lo scopazzo, e poi anche se non lo presenta, la tiene per ultima, e poi ovviamente disinfetta gli attrezzi prima che cambia frutteto o che va su altre piante. Lo scopazzo è un problema legato un po' al vivaismo dal punto di vista sanitario, non sono state prelevate le marze da piante pulite, legate al potatore che non disinfetta gli attrezzi. In più ci sono le api che, trasportando il polline, possono portare da pianta a pianta lo scopazzo. Se lei è una pianta colpita da questo problema, cerchi di potare in modo dolce, non concimare troppo, e vedrà che il problema regredisce e non diventa troppo invadente. Se il problema è molto molto forte, allora in questo caso forse la pianta è da sostituire.
L'altra domanda, Vincenzo?
Ecco, allora andiamo sull'orto poi.
Tiziano perché... Pedrini sei già pronto, ascoltiamo la sua domanda.
Io adesso ho già vangato e ho concimato i miei orti e ho messo degli strati di letame e di composto, no? Letame in parte di cavallo e in parte di mucca. Domanda, va tutto bene quello che ho fatto? Si può fare meglio? E poi che differenza c'è tra un letame di mucca e letame di cavallo? Cos'è meglio?
Ma è brutto dire cos'è meglio. Il letame di cavallo è nettamente più ricco di sostanze nutritive per le piante, quindi bisognerebbe usarle a quantità leggermente inferiore. Adesso, se ha fatto bene o ha fatto male usarli tutti e due, ha fatto sicuramente bene. Adesso cosa deve fare? In primo luogo bisogna sapere anche che quantità ha messo per 10 metri quadrati.
Adesso io non ho calcolato, però ne ho messo parecchio.
Parecchio vuol dire tanto e vuol dire...
Come?
Parecchio vuol dire tanto o vuol dire poco, non lo so cosa significa parecchio. Non ha un'idea misurato a carriole, per esempio, per 10 metri quadrati quanto ne ha messo?
10 metri quadrati o una decina di carriole, penso.
Decina di carriole sono circa 300 kg, è una buona dose, quindi certo. Direi che ha messo una dose perché vale per 3 anni.
Una dose da cavallo.
Una dose per 3 anni, quindi non metterei tutti gli anni questa dose.
Ecco, quindi quello per, sapere,
ecco, sì. Quindi per un paio d'anni stia tranquillo, si limiti magari a portare del potassio usando per esempio del patencalio o distribuendo della cenere. Perché gli ortaggi sono molto avidi per quanto concerne questa sostanza nutritiva, il potassio, e quindi le consiglio di dare un po' di potassio e sicuramente nel suo terreno avrà abbondanti quantità di fosforo e sarà anche leggermente squilibrato. Quindi ma usi del patencalio o della cenere.
Appunto, ma nel composto che metto c'è già la cenere.
Ah, c'è già la cenere, allora ha già dato il supplemento di potassio necessario.
C'è già una combinazione giusta.
Adesso non ha che vangare l'etame interale.
Sì.
Bravo Vincenzo, ha fatto tutto
dopo
benissimo.
Dopo tu, se ho ancora 30 secondi, vorrei spezzare una lancia a favore di quei poveri contadini, i proprietari di terreni che si sono trovati le loro proprietà messe sotto sopra da quel simpatico animaletto che voi chiamate talpa. Perché secondo me voi avete dato una parvenza di utilità, ma penso che loro, questi poveri contadini, preferirebbero avere qualche larva di magiri non più, piuttosto che dei campi arati a quel modo.
Grazie Vincenzo, io glielo ho lasciati volentieri questi 30 secondi. Noi siamo per le larve e abbiamo parlato anche delle talpe, è vero? Facciamo un po' di informazione su questi animali e salutiamo ovviamente tutti i contadini che sono all'ascolto. Vincenzo, no ma dai, fanno un grandissimo lavoro, noi lo sappiamo e li apprezziamo molto. Vincenzo, la saluto perché dobbiamo rispondere a Enrichetta che è in linea. Non volevamo chiudere così la telefonata, è stato un errore tecnico, cioè nel senso un errore proprio di taglio. Buongiorno Enrichetta.
Buongiorno, io volevo chiedere come mai che non si può mischiare l'olio minerale col Coprofix per il trattamento alle piante? Perché una volta io davo ambedue assieme.
Sì, allora, perché le cose sono cambiate. Prima era un olio minerale, adesso sono oli vegetali e non sono più miscibili. Lei deve guardare sulla confezione, seguire le indicazioni e deve fare il trattamento separato. Se lei vuole, e se non l'ha ancora comprato, un olio miscibile col rame, deve prendere l'olio REL.
Va bene, ecco. Poi un'altra cosa. Io ho una pianta di pesco che va soggetta molto alla bolla.
Sì.
Do il tirame in febbraio.
Sì.
Ma devo darlo in principio perché ho ancora da dare il trattamento primaverile.
Sì.
Dovrei darlo dopo che ho dato l'olio e il rame, no? Il tirame.
Allora, lei può fare senz'altro il rame con l'olio, ovviamente se l'olio è miscibile. Se usa l'olio deve farlo con temperature sopra i 15 gradi.
Sì.
E io andrei già là ad aprile. Deve fare attenzione a fare sul pesco, terminare i trattamenti, lo può fare ancora quando sono a punta rossa, ma non a punta rosa. Se si vede il fiore, il rame brucia. Il tiram lei lo può dare anche sulla vegetazione.
Anche sulla vegetazione?
Sì, quando vede i primi arrivi di bolla, eventualmente... Sì. può togliere le prime foglioline colpite e le butta nei rifiuti domestici. Sì. Se vede, perché la bolla è legata al freddo, se vede che il problema persiste, allora è meglio che tratta.
Perché ho fatto anche il trattamento autunnale, però nonostante che faccio questi trattamenti ho sempre questo problema della bolla.
Signora, la bolla è un fungo, anche lui vuole vivere. Allora, le spore svernano sulla pianta. Allora, se lei fa il trattamento col rame il più tardi possibile a punta rossa, ottiene un risultato migliore, perché le squame, le perule, le gemme si distendono e colpisce più superficie. E poi, dopo la fioritura, se dovesse arrivare ancora a problema, utilizzi Tiram.
Va bene.
Ecco.
La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Auguro a tutti una buona domenica.
Grazie Enrichetta, che brava, precisa. Leggo un messaggio, cerco delle barbatelle di uva americana, ma quelle di una volta, profumate, acini piccoli, dove li posso trovare? E questo ce lo scrive Manuela da Claro e mi dà l'occasione per salutare anche Manuela di Bioggio. Anche lei ci scrive sempre i suoi messaggi relativi alle sue piante. Purtroppo l'ultimo messaggio è quello che, in cui ci dice che la sua pianta non ce l'ha fatta, ma continueremo a darle dei consigli utili affinché invece le sue piante riescano a sopravvivere anche nel suo appartamento. Dunque, Alfredo, basta andare da un vivaista e specificare proprio che si vuole acquistare quella varietà di acino, quella varietà di americana.
Sì, ultimamente sono nate, diciamo, negli ultimi 20 anni, delle varietà con gli acini grossi, sembrano quasi delle uve da tavola, ma questo non toglie che esiste ancora comunque la varietà americana classica, che per le varietà di americana basterebbe interrare il tralcio sottoterra e radicherebbe senza problemi. No, mi dice di no Tiziano. Io non sono un esperto di viticoltura.
Ma tranquilli, perché arriverà Cristina Monaco, che è un'esperta, e quindi tra un paio di settimane comunque daremo tutti i dettagli e con precisione daremo tutti i consigli più efficaci. Dunque, chiaro, qua non abbiamo l'esperto di viticoltura oggi, ma cerchiamo di dare il meglio di noi. Daniele?
Ma la signora abita a Claro, vada da Ramelli a
Agudo.
Agudo, bravo. Lui è un vivaista di specializzato in viticoltura. Penso che in Ticino sono 3 o 4, non di più. C'è lui, Mezzana, uno di Breganzona e basta.
Sono Crivelli, sì.
E Crivelli sono i tre che sono i fornitori ufficiali,
sì.
Altrimenti è chiaro, può rivolgersi anche ai vivaisti della Svizzera francese, Svizzera, certo, interna, certo. E altrimenti almeno lì ha un indirizzo esatto e sono vivaisti e producono sul posto.
Grazie Daniele. Prego. Grazie. Abbiamo Bianca in linea, che abbiamo richiamato perché in effetti l'abbiamo fatta attendere parecchio. Bianca, niente, buongiorno.
Niente di male. Buongiorno. Allora, io ho un pero che ha 40 anni. Tutti gli anni mi fruttifera benissimo. L'anno scorso ho buttato fuori un rango centrale lungo, naturalmente l'ho lasciato. Quest'oggi, cioè non oggi, 2 o 3 giorni fa, ho fatto venire dei ragazzi a fare la pulizia nel giardino e me l'hanno tagliati. Ora hanno fatto un disastro, vero?
È difficile fare una prognosi alla radio. Dipende da quanto è stata incisiva la potatura.
Vuole mandarci una foto, Bianca? Daniele, ti servirebbe una foto?
Sì.
Non lo so se posso farlo, perché vado via 2 o 3 giorni. Allora, no, volevo solo sapere.
Ma la può mandare anche settimana prossima, non è un problema.
Il lavoro è stato fatto giovedì scorso, quindi 4 giorni fa.
Sì.
Ma quel ramo lì andava lasciato, vero?
Guardi, senza vederlo è difficile.
È un ramo dritto che esce dal centro della pianta, dritto che va in alto.
Sì, dipende proprio dalla forma. Io normalmente l'asse centrale lo lascio, però se la pianta era allevata a vaso, cosa che può essere.
No, interrata, è una pianta che ha qualcosa.
No, non in vaso, è una forma. La forma a vaso vuol dire che non ha un perno, che non ha un asse centrale.
No, è proprio centrale.
Ecco, e niente, le vorrà dire che l'anno prossimo lo rifarà dopo lei, lo potrà tenere.
Ah, non è che la pianta mi soffre allora.
No, se il taglio non è stato fatto troppo drastico, la pianta reagisce tranquillamente.
Allora tutto, io avevo paura che la pianta mi morisse magari anche.
Se la pianta non è proprio in un buon equilibrio fisiologico, reagirà ancora e riproporrà ancora il suo perno centrale.
Speriamo, perché è una pianta che mi dà tanti di quei frutti. Sì. E non le ho mai fatto niente.
Meglio così.
Non ha mai creato problemi. Sì. La ringrazio.
Prego, buona giornata e buona domenica.
Grazie a lei, Bianca. Buona domenica. Buongiorno. Chiedo per Daniele Reinhardt il periodo giusto per potare l'albicocco. Robby.
Allora, l'albicocco in questo momento può potare, ma l'obiettivo sarebbe quello di togliere solo i rami secchi. E la potatura effettiva la può fare dopo la raccolta.
Perfetto, lo leggo perché è bellissimo questo messaggio. Meravigliosa conduttrice e ospiti, vorrei chiedere per i gerani quando bisogna cominciare a bagnarli e tagliarli. Grazie Claudia.
Ma i gerani si comportano come delle piante perenni se li teniamo in una zona dove non gela. Dunque io aspetterei ancora un po'. Quando saremo verso la metà, la fine di marzo, che potrebbero risvegliarsi un po' dall'inverno, dipende qui chiaramente dove abita, allora si potrebbe cominciare a pensare di fare una potatura togliendo semplicemente il secco, togliendo le foglie secche, i rami che si sono seccati. Di quello che avrebbe bisogno il geranio sarebbe un posto più grande per le radici, se sono stati tenuti i gerani dell'anno scorso, altrimenti una forte concimazione poi verso il mese da metà aprile via.
Buongiorno, abbiamo un problema con le nostre patate che all'esterno sono belle, sembrano perfette, ma all'interno sono nere e inutilizzabili. Sapete dirci cosa potrebbe essere il problema? Scrive Raffaella.
Ma quei problemi possono essere molteplici, probabilmente queste patate hanno preso semplicemente freddo, sono gelate. Non vedo altro problema, oppure un problema ancora dell'anno scorso. Ah, e questa è la fotografia. Sì, allora in questo caso si tratta ancora di un problema dello scorso anno dovuto a un periodo di siccità.
Ecco.
Non è un problema di conservazione, ma probabilmente le patate erano già così. Col passare del tempo il problema si è manifestato più, diciamo, visivo rispetto a prima.
Le fotografie aiutano proprio tantissimo.
Veramente sì, perché in questi casi potrebbero essere anche tante altre cause, quindi. Ma questo è proprio tipico delle condizioni climatiche dello scorso anno.
Andiamo a Raffica, come devo potare l'ibiscus da giardino?
Beh, l'ibiscus da giardino va potato a sperone, questo vuol dire che all'estremità si lascia un rametto giovane dell'anno scorso lungo più o meno 10 cm e questo va fatto su ogni ramo.
Buongiorno, vorrei sapere quando posso potare le ortensie.
Le può potare adesso, vanno potate comunque prima del germogliamento, togliendo il ramo che ha fiorito l'anno scorso.
Buongiorno, abito a Verscio e ho un nespolo giapponese, ma purtroppo i frutti sono sempre neri. Come e quando posso trattare e con quale prodotto, scrive Marco?
Probabilmente eticchiolatura del nespolo, se è quello giapponese, può fare trattamenti con del rame.
Buongiorno, purtroppo mi ritrovo con le foglie delle mie pommier d'amour, ciliegia di Gerusalemme, punto di domanda, con le foglie mangiate. Girano già le lumache e trovo anche pidocchi sulle punte e le azalee sono sempre visitate dal ragnetto rosso, penso che si tratti di lui. Va bene il piretro, ci scrive Lilli di Ascona.
Allora, per le azalee rispondo. Allora, per le azalee non è il ragnetto rosso, anche se il danno è molto simile, ma probabilmente è dovuto alla tingide dell'azalea. E il piretro va bene, però bisogna aspettare che si presenti l'adulto della tingide. Dunque io aspetterei, controllerei, ma di solito arriverà verso metà maggio, dopo la fioritura, abbondantemente dopo la fioritura.
Beh, il ciliegio di Gerusalemme, sinceramente, io non so cos'è, me lo sono marcato, vado a controllare, ma se c'è qualcuno che gli rosica le foglie, al momento che il danno si manifesta, lo può trattare con piretro. Però devo andare a vedere cos'è.
Rispondiamo alla prossima settimana. Tra l'altro,
è un solanum, è il capsicastrum, è il ciliegio d'inverno.
Ah, siete riusciti a guardare.
Allora, lui potrebbe essere tranquillamente anche oziorinco.
Ah, okay.
Se c'è in giro il rinco è un attimino più difficile trattare in primavera, cioè prima trovare gli insetti che salgono di notte, ma questo li vedrà a maggio. Se è lo ziorinco, allora trattare con dei nematodi, li può ordinare e trattare subito, non deve conservarli perché sennò muoiono, e trattare con l'innaffiatoio e non col brentino perché sennò li uccide.
Perfetto, te ne leggo un'altra, Dani, perché scrive: adoro i cachi, vorrei piantare una o più piante di caco ad un'altitudine tra i 500 e i 600 metri nel canton di Argovia. Mi sono trasferita dal Ticino e non so se qui le condizioni climatiche sono adatte. Mi potresti consigliare una varietà idonea e quando sarebbe il periodo migliore per la messa a dimora? Inoltre, basta una pianta affinché fruttifichi?
Allora, il caco non ha fecondazione, per cui fruttifica comunque. Se prende la varietà Licopersico, Molloto di Romagna, ce la farà. E si può sfatare il mito che in Svizzera interna non ci sono i cachi, perché noi abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni anche dalla Svizzera centrale. Dunque, non ci sono problemi.
Carla ci chiede come trattare la Zamia cultas.
La Zamia cultas, non so, devo andare a vedere qual è la Zamia.
Guardiamo. E poi ci chiedono quale tipo di concime necessita la pianta di avocado.
Ma io direi un concime completo con azoto, fosforo, potassio, visto che è una pianta che non sopporta il freddo, sarà probabilmente in appartamento. Consideriamo che in appartamento ci sono ancora delle un'intensità di luminosa troppo bassa, dunque la pianta non dovrebbe vegetare, meglio tenerla un po' calma, bagnandola poco e sicuramente non concimandola. Aspetterei il mese di aprile per concimarla, in modo tale che ci sarà un'intensità luminosa superiore. Allora a questo punto concime con maggiori irrigazioni può farla crescere bene. Ci sono dei concimi programmati in palline che durano anche da 3 fino a 6 mesi, addirittura 12 mesi, che possono servire, fare proprio il caso delle piante d'appartamento.
Chiudiamo con la Zamia cultas per sì. Carla che ci ha scritto.
Esatto, non ricordavo il nome della Zamia cultas, è una pianta d'appartamento ultimamente usata abbastanza, anche lei un concime, lo stesso concime che abbiamo detto prima va bene a partire dal mese di aprile. L'importante per tutte le piante d'appartamento, visto anche le foto che abbiamo ricevuto delle altre piante, è di controllare soprattutto in inverno che non rimanga mai acqua stagnante nel sottovaso. Dunque meglio farle soffrire un pochino di siccità piuttosto che bagnarle troppo, perché soprattutto in inverno, quando la vegetazione è praticamente ferma, consumano meno acqua che non invece in primavera, quando fioriscono oppure quando germogliano. Dunque bagniamole unicamente quando la terra è asciutta e prima di bagnarle tocchiamo con le dita la terra.
Perfetto, io ringrazio i 3 esperti dell'Ora della Terra, ringrazio tutti voi che avete partecipato oggi. Torniamo domenica prossima in diretta su Rete 1 a partire dalle 9. Con noi ci sarà l'ornitologa Chiara Scandolara di Ficedula e ci collegheremo telefonicamente anche con Claudio Caccia di Svizzera Energia. Naturalmente non mancheranno loro, i 3 esperti del programma, e non mancherò nemmeno io, Lara Montagna. È stato come sempre un grande piacere stare con voi. A tra 7 giorni, buon ascolto di Rete 1. Tra poco ti ricorderai di me con Carla Norgauer e Max Scampicchio.